Radio Economy. Dall'Umbria all'economia globale, a cura di Federico Fabrizi, in collaborazione con Michele Sportoletti. Una produzione Umbria Radio in Blu.
Benvenuti a Radio Economy, lo spazio di Umbria Radio dedicato al lavoro, economia, finanza. Io sono Federico Fabrizi, in regia c'è Francesco Panti. Oggi torniamo a riaccendere un focus su una questione importante di cui ci siamo occupati già in passato, ma proviamo a farlo da un punto di vista diverso. Parliamo di lavoro e politiche di genere. Lo facciamo come sempre partendo dai numeri, da alcuni numeri Istat. Allora, inizio 2021 su 101.000 nuovi disoccupati, 99.000 erano donne. Poi, altri dati dell'Istat, ottobre 2021, aumento di 35.000 posti di lavoro rispetto a settembre e addirittura di 390.000 rispetto a ottobre 2020. Ma questa crescita di occupazione ha riguardato esclusivamente gli uomini, perché il dato dell'occupazione femminile è rimasto sostanzialmente fermo. Ora, per commentare questi dati, io chiedo aiuto a Ivana Boucher, consigliera di parità della provincia di Terni. Benvenuta a Umbria Radio e a Radio Economy.
Buongiorno, grazie di avermi coinvolto in questa trasmissione.
Che ne pensa di questi dati? Che ne pensa?
Ecco, i dati parlano da soli, nel senso che le donne costituiscono un problema occupazionale oramai strutturale della nostra società, e questo è dovuto fondamentalmente a un problema culturale di approccio nei riguardi del lavoro femminile. Il lavoro femminile viene inteso come un sussidiario al lavoro maschile, e da parte dei datori di lavoro molto spesso viene considerato un peso, in quanto la donna può partorire, in quanto la donna si sposa e altre questioni di questo genere. Ovviamente noi contrastiamo questo tipo di impostazione, anche perché è dimostrato che la presenza delle donne all'interno del mondo del lavoro arricchisce, valorizza il mondo del lavoro stesso. D'altra parte, le donne sono quelle che studiano di più, sono quelle che hanno i maggiori successi in ambito culturale, e non è assolutamente considerato questo aspetto come è fondamentale per la crescita della nostra economia.
Certo, tra l'altro proprio come consigliera di parità della provincia di Terni, noi abbiamo pensato a lei oggi perché nelle scorse settimane avete fatto un'iniziativa molto chiara, molto precisa, netta, per contrastare proprio questo fenomeno e quei dati brutti a cui facevamo riferimento prima, no? Avete deciso, insomma, sì, di passare dalle parole ai fatti in maniera piuttosto chiara, nel senso che avete messo...
Prego.
No, dicevo, avete messo nero su bianco un protocollo, l'avete firmato insieme all'Ispettorato del Lavoro, alle associazioni datoriali della provincia di Terni, un protocollo proprio per contrastare questi fenomeni che lei ci stava descrivendo prima, giusto?
Sì, esatto. Che il protocollo etico può rappresentare uno strumento utile per la diffusione di una cultura contro la violenza e le molestie nei luoghi di lavoro e contro le discriminazioni, perché anche l'aspetto della violenza e delle molestie nei luoghi di lavoro è un aspetto che noi consideriamo e di fronte al quale ci ritroviamo spesso casi da contrastare.
In che cosa consiste questo protocollo? Proviamo proprio a spiegare
il protocollo è un insieme di regole che volontariamente le imprese si propongono per contrastare appunto i fenomeni di discriminazione e i fenomeni di molestia sul lavoro. E questo protocollo consiste praticamente in 10 punti semplici che però nel momento in cui l'impresa assume il protocollo come un proprio documento, una propria dichiarazione, significano un impegno concreto dell'azienda per evitare che ci siano appunto discriminazioni e molestie. I 10 punti riguardano la politica aziendale, che a partire dal vertice deve coinvolgere tutti i livelli dell'organizzazione nel rispetto del principio delle pari dignità e trattamento sul lavoro. La individuazione di precise funzioni aziendali che si occupino di questo argomento. Il superamento di stereotipi di genere attraverso formazione e sensibilizzazione, anche promuovendo percorsi di carriera coerenti con queste politiche. Ovviamente noi sappiamo che spesso i vertici aziendali non sono ricoperti da donne perché ci sono proprio delle resistenze al riguardo.
Certo.
Integrare il principio di parità di trattamento nei processi che regolano tutte le fasi della vita professionale e della valorizzazione delle risorse umane, perché le decisioni relative ad assunzione, formazione e sviluppo di carriera vengano prese unicamente in base alle competenze, all'esperienza e al potenziale professionale delle persone e non del sesso.
Certo. Che tipo di accoglienza avete ricevuto da parte del mondo delle imprese rispetto a questo tipo di iniziativa che avete proposto?
Noi diciamo che questo passo è un primo passo che è stato rivolto alle associazioni datoriali. Quindi le associazioni datoriali hanno aderito con piacere, mi sembra, a questo tipo di iniziativa perché sono convinte che migliorare questo aspetto significa migliorare in generale il clima aziendale ed è un vantaggio per le imprese poter anche dichiarare, ma di fatto realizzare uno stato di gestione, un sistema di gestione che garantisca la salvaguardia della parità di genere.
Certo. Grazie Ivana Boucher per essere stata con noi, per averci raccontato un po' questa iniziativa di cui, ahinoi, abbiamo ancora bisogno, perché di parità di genere nel mondo del lavoro è necessario parlare. Grazie davvero per essere stata con noi.
Grazie a voi e buon lavoro.
Grazie. Noi ci fermiamo un attimo, facciamo una pausa, poi torniamo e continuiamo ancora a parlare di lavoro e di donne, no? Con un'ottica un pochino differente.
E proseguiamo il nostro viaggio dentro il tema del lavoro femminile e lo facciamo insieme ad Angela Passetti. Benvenuta Angela.
Grazie, buongiorno Federico, grazie per avermi invitato a questa trasmissione.
Angela è una consulente familiare, è un'amica di Umbria Radio, riconoscerete la sua voce perché è quella che ascoltate nella trasmissione condotta da Valentina Russo a Spasso con le emozioni, è una donna che, come dire, con il lavoro delle donne ha a che fare a volte nella sua attività e nel suo quotidiano. Angela, intanto una cosa, quale significato sta dietro il lavoro femminile, la parità nel lavoro femminile tra uomini e donne? Prima abbiamo ascoltato questa iniziativa della provincia di Terni che ci ricordava un po' la necessità comunque ancora di mettere le mani dentro questo argomento, però a te chiedo che cosa c'è dentro il significato del lavoro femminile?
Allora, guarda, questa parola per me è il pane quotidiano, perché come consulente familiare noi lavoriamo proprio sui significati, sugli significati degli avvenimenti e soprattutto sul significato che ogni persona attribuisce a ciò che le accade, all'avvenimento. E molto spesso arrivano in consultorio delle donne che hanno proprio problemi nell'ambiente di lavoro. Vari sono i problemi che riportano in consulenza, perché appare soprattutto la fatica di sopportare molto spesso dei soprusi, dei maltrattamenti, dei ricatti, sguardi inopportuni e anche umiliazioni nell'ambiente lavorativo. E diciamo che questo non è ad esclusiva, non è esclusivo di certi tipi di lavori, ma riguarda le più svariate mansioni, dalle più umili fino a quelle manageriali. E, diciamo che noi donne ci troviamo molto spesso a essere tacciate di essere poco capaci e quindi di venire in qualche maniera escluse, di venire demansionate. Se invece diciamo che la figura della donna è più manageriale, spesso viene boicottata oppure è sottoposta ad un grandissimo livello di stress per dimostrare proprio di essere all'altezza delle sue mansioni. E devo dire che queste donne proprio tirano fuori le unghie e i denti, sacrificando tanto tempo a scapito della propria cura personale, a scapito della famiglia, a scapito delle relazioni, a scapito della coppia. Quindi direi che questo argomento è veramente molto molto ampio in consulenza.
Oh, è singolare il fatto che ancora oggi nel 2022 ci troviamo a ragionare, no, di differenze tra uomo e donna in un contesto che dovrebbe essere normale come quello lavorativo, eppure accade, e ce lo racconti tu anche dall'esperienza che hai professionale. Una curiosità per ripresentarti anche ai nostri ascoltatori, tu non fai solo la consulente familiare, fai anche altro, quindi come dire, la dimensione lavorativa tu da donna la vivi in diversi aspetti, in diverse maniere, raccontaci un po' anche la tua esperienza.
Sì, dunque io sono consulente familiare da una decina di anni perché il mio lavoro principale, io sono dentista e ho un ambulatorio insieme a mia figlia, quindi siamo due donne con tre infermiere, quindi siamo un ambiente
tutto rosa, tutto al femminile.
Tutto rosa, esattamente, e le problematiche ne troviamo spesso perché diciamo che arrivano alcuni pazienti che già vedendo tutte donne in qualche maniera mettono le mani avanti, no, diciamo che se si trovano a dover fare un'ostrazione subito viene fuori il discorso se abbiamo abbastanza forza, oppure a volte ci sono degli uomini che vedendo tutte donne fanno i piacioni, quindi comunque sia anche nell'ambiente strettamente mio di lavoro si sente questa differenza. Soprattutto, guarda, mia figlia che si occupa della parte chirurgica, della parte un pochettino più cruda dell'odontoiatria, si trova molto spesso ai corsi e con, in un ambiente prettamente maschile, e mi racconta molto spesso proprio che si sente gli occhi addosso, perché quasi che essendo donna non è abbastanza pronta, non è abbastanza forte, non è abbastanza decisa per fare certi interventi, cosa che ovviamente diciamo che pesa, ecco, insomma, questo.
Certo. Da consulente familiare, il lockdown, la pandemia, l'isolamento al quale in qualche modo siamo stati tutti costretti nei mesi scorsi e anche purtroppo in queste settimane, è qualcosa che ha pesato un po' anche nella gestione lavorativa e quindi nella gestione per tante donne, per tante mamme, dell'equilibrio lavoro, famiglia, persona e quindi anche realizzazione personale sotto tutti i punti di vista? Ha pesato di più sulle donne che sugli uomini, secondo te?
Sì, moltissimo. Molte donne arrivano in consulenza con delle emozioni che riportano in maniera proprio comune, direi, che sono tanta rabbia, perché essendo in casa ovviamente con i bambini si trovano a dover lavorare o in tempi assurdi, perché i bambini comunque girano per casa, oppure sono state costrette a chiedere un part time proprio per lasciare modo ai mariti di proseguire il loro lavoro. Quindi diciamo che l'ambiente familiare ne ha risentito tanto di questo lockdown, perché veramente queste donne sono arrabbiate, sono tristi, a volte depresse, frustrate, ecco, queste sono le cose che riportano in consulenza e dicono: ma perché ci troviamo di fronte ad una società in cui comunque sia favorisce più il lavoro maschile piuttosto che quello femminile, senza parlare anche poi delle difficoltà proprio all'interno della coppia relativamente a questo periodo di lockdown. Quindi diciamo che è un potpourri molto ricco.
Oh, tra l'altro ce l'ha ricordato anche Papa Francesco di fare una certa attenzione, di valorizzare nella maniera opportuna le donne nella nostra società, nel mondo del lavoro, nel quotidiano, nelle famiglie. Quello è stato un appello forte, no?
Guarda, fortissimo. Tanto bene, proprio ieri il Papa ha parlato di dignità, rispetto ed equilibrio nelle relazioni. Proprio a questa frase mi ha colpito molto: riscoprire forme di relazioni giuste ed equilibrate basate sul rispetto. Proprio riprendendo anche, richiamando la lettera apostolica Mulieris Dignitatem, e Papa Francesco ha richiamato il documento che già allora metteva in risalto proprio questo, il ruolo della donna per aiutare l'umanità a non decadere. Quindi anche questa frase mi sembra veramente rilevante.
A chiudere Angela, noi dietro tutto questo ragionamento che facciamo c'è un po' il tema del welfare familiare, no? Il modo di gestire i servizi, la necessità di avere servizi di un certo tipo. Un accenno che mi viene da fare con te: da Perugia noi un esempio di donna che da imprenditrice ha pensato alle altre donne e ha pensato in maniera quasi visionaria al welfare femminile in un certo periodo, ce l'abbiamo, perché è quello di Luisa Spagnoli. Forse dovremmo ricordarci un po' anche di quello, no? Mi viene in mente questo personaggio in tutto il ragionamento che stiamo facendo oggi.
Sì, infatti, anche perché Luisa Spagnoli non solo ha inventato i baci perugini all'inizio del Novecento, ma veramente dedicò la maggior parte dei suoi anni a dirigere la Perugina e a difendere i diritti delle operaie che vi lavoravano. Questa proprio è stata una ha fatto delle previsioni fantastiche, e per le quali, per queste lavoratrici, ha promosso delle scuole, non solo, ma all'interno dell'azienda ha aperto degli asili nido, dei corsi di alfabetizzazione, ha dato le donne al diritto di allattamento, quindi non si sono dovute né licenziare né ridurre gli orari di lavoro, il congedo retribuito della maternità. Quindi ecco, veramente questo esempio ha messo in risalto che cosa significa la parità. È proprio concedere alle donne ciò che serve loro per lavorare, per essere madri, mogli o manager o quant'altro.
È un messaggio che vale la pena ricordare. Grazie ad Angela Passetti per essere stata con noi in questo scorcio di Radio Economy. Grazie, e Angela, ti chiameremo ancora per chiacchierare non solo di donne, ma di altre questioni.
Vi ringrazio tantissimo per avermi dato questa opportunità, colgo l'occasione per fare gli auguri, ovviamente siamo ancora sotto le feste, e mi viene a dire donne, forza e coraggio.
Bell'appello, bel messaggio, grazie. Noi ci fermiamo un attimino solo, state lì e poi torniamo con la seconda parte di Radio Economy.
Radio Economy, dall'Umbria all'economia globale, a cura di Federico Fabrizi in collaborazione con Michele Sportoletti, una produzione Umbria Radio in Blu.